Thank you, brother. Bless you, brother. You may be seated.
Grazie, fratello. State seduti. Un fratello parli in lingua, un altro fratello interpreta. Purtroppo il messaggio è stato tagliato, ma il Signore promette che ci sarà un'effusione dello Spirito Santo.
Amen. Praise be to God.
Do in thy midst those things which thou hast heard of, and thou shalt run with the story.
Ancora un altro messaggio con la rispettiva interpretazione.
For this is an hour of good tidings, yea, bear forth far and near the message of my power. Thou shalt also receive of my spirit a fresh anointing, and thou shalt not fear to do these things.
Amen.
Amen.
What a grand thing it is tonight to hear this said just before.
Che cosa grandiosa è questa sera di udire che ciò viene detto giusto prima che noi per noi veniamo per parlare a voi. Dio che ci promette che ci darà una fresca unzione.
That's why we have assembled here. That's why this.
Questa è la ragione per cui noi siamo radunati qui. Questa è la ragione per cui questa riunione è convocata. Io considero ciò come un grande privilegio di essere qui questa sera per riunirmi di nuovo con questa chiesa, questi adoratori, con il mio buon amico fratello Mo, la sua graziosa moglie e la loro famiglia e tutte le famiglie del Signore che si sono radunate per questo tempo di comunione e di giubileo.
We gather around the word of God and
around. Noi ci raduniamo attorno alla parola di Dio e attorno alle lodi e all'adorazione del suo popolo.
I certainly miss something of not being here to hear.
Io certamente ho perso qualcosa nel non essere qui per udire il nostro fratello parlare dell'effusione all'inizio, l'effusione dello Spirito Santo.
The Holy Spirit at Azusa Street.
Ad Azusa Street e Los Angeles.
And I sent the tape man ahead, brother Shaw.
E io mandai avanti l'uomo dei nastri, fratello Sotman, per registrare il messaggio questa mattina, così che io potessi riuscire ad udirlo. E noi abbiamo guidato la notte scorsa attraverso la tempesta, cercando di farcela, ma non ce la facemmo e diventammo così stanchi che proprio dovemmo fermarci a Little Rock circa fra le 12 e l'1 e dormire un momento. Io ho dormito troppo questa mattina, perciò ero piuttosto stanco. Noi siamo stati abbastanza occupati e per prepararci a adesso per andare oltreoceano e così via. Perciò noi eravamo giusto un po' stanchi, ma io so che mi rallegrerò ascoltando questo messaggio dei patriarchi di quel tempo. Una volta, su in Canada, io fui privilegiato di udire il fratello Moore leggere la storia. Io mi sono sempre domandato dove è andato quel libro. Io volevo leggere ciò intorno all'angustia e ai pianti di quelle persone dell'iniziale effusione dello Spirito Santo. Io credo che uno di loro perse un piccolo bambino e qualcosa del genere. Non aveva nemmeno una cassa per mettercelo dentro, dovette andare a segare delle asse e fare una cassa. Oh my, come loro furono rigettati dalla gente. Tuttavia però con una fede immortale si mossero avanti per vedere oggi la splendida chiesa che ciò ha prodotto. Va a mostrare cosa la fede può fare. Io penso se una persona è più che sicura nel loro cuore, ha qualcosa su cui la fede può ancorarsi, loro non dovrebbero mai desistere, non importa quante volte sono sconfitti, loro dovrebbero continuare. Sapete, c'era un uomo una volta che voleva scrivere, pensava che egli potesse scrivere fumetti comici. Nessuno voleva accettare la sua abilità. E infine egli iniziò a scrivere dei piccoli articoli per una chiesa. Ed egli andò fuori in un piccolo vecchio garage infestato dai ratti e cercava di scrivere delle storie e nessuno voleva riceverle e ogni giornale le respingeva. Dissero che lui non aveva l'abilità, tuttavia però egli credeva che l'aveva ed egli continuava ad andare avanti. ed egli iniziò a notare la peculiarità di un certo piccolo topo che stava nel garage, e là è dove la storia di Mickey Mouse nacque, e Walt Disney adesso milioni e milioni di dollari che la sua compagnia, qualsiasi cosa che egli ha, va, perché egli credeva che c'era qualcosa in lui palpitante. E se un uomo può fare ciò con il naturale, cosa ne è di un uomo che è stato mosso con forza dallo Spirito Santo, che crede che Dio vuole le sue conquiste di essere portato al popolo e starà con la Scrittura? Io sono impaziente questa settimana di un risveglio nella mia propria anima. Io disse a mia moglie ieri, quando io ebbi udito quelle buone notizie, che mi precipitai su e gettai le mie braccia attorno a lei e gridai: io sono libero. Andai fuori nella stanza e cominciai a piangere. E io dissi: sai, io voglio che Dio mi dia un risveglio in me stesso. Io dissi: per circa cinque anni io sono stato soffocato sotto un gran peso che è stato bloccato adesso. E io pensai: oh, ma io andrò giù dal fratello Jackson affinché tutta la gente preghi per me, affinché io abbia un risveglio in fondo a me stesso. Io realmente ne ho bisogno. Io penso che tutti sentiamo un po' in quel modo. Sorella Anna Jean, io davvero apprezzo quell'articolo che tu hai scritto, specialmente su quel piccolo capitano. A me piacerebbe di vedere quello. Sono così grato di vedere la sorella Moore qui sopra, sapendo che è stata malata per qualche tempo. E Billy mi disse che lei iniziò a parlare un momento fa, giù o qualcosa del genere. Ciò era una testimonianza della grazia di Dio, la sua potenza guaritrice. E nel corso di questa settimana, Dio piacendo, noi vogliamo avere dei servizi di guarigione e pregare per gli ammalati. E noi intendiamo fare ciò e pregare per ognuno che viene affinché si preghi per lui. E noi stiamo aspettando che Dio ci dia un'altra effusione come Azusa Street. E così adesso, io so, voi avete avuto, io pensavo al risveglio o al raduno iniziale ieri, ma io ho scoperto che ciò sta andando avanti da sabato scorso, io credo. Così io so che voi avete avuto grandi oratori qui dentro, e noi siamo certamente grati che il raduno è entrato in questa atmosfera stasera. Non dovrebbe essere troppo difficile di pensare a qualcosa da dire a un tale ricettivo uditore, e lo spirito è già qui, perciò voi semplicemente entrate giusto in esso, e ciò sembra veramente fine di fare così. E io sono grato che trovo sempre qui in questa chiesa un fine benvenuto dello Spirito Santo. Ebbene, ci sono persone che stanno fuori e stavano qua e là quando noi arrivavamo. Loro stavano arrivando facendo una fila, andando giù. Non c'è spazio per entrare su o giù nelle balconate e altrove. Così noi cercheremo di sbrigarci giusto in fretta come c'è possibile, e questa sera parlare a voi per un po', e poi domani mattina c'è una riunione, io credo il mattino, e io sono sicuro che ognuno vuole essere qui domani pomeriggio. Il fratello Jack risponderà alle domande. Io dissi: fratello Jack, che ne dici di ciò? Egli disse: io le risposte, ma io non conosco le domande. Egli disse: perciò io sono sicuramente grato che il fardello è su di lui di dover rispondere alle domande. Bene, noi siamo felici e ci piace sempre di incontrarci e parlare, avere un buon periodo di comunione. Questo è quello che è. Ma adesso mettiamoci fissi ora per alcuni momenti sul lato sincero di queste cose, conoscendo che stiamo tutti avanzando verso la fine. Giorno per giorno io stavo pensando a questo vecchio patriarca qui. Quanti che hanno adorato con lui in Azusa Street hanno già attraversato quella riva. Qualche giorno qualcuno di noi, se il Signore ritarda, starà parlando intorno alla riunione a Shreveport nel Giubileo. Noi saremo passati dall'altra parte, molti di noi. Noi dobbiamo ricordare ciò, noi dobbiamo farlo, perciò ci conviene prendere ogni precauzione. Noi non ci accingiamo a tornare indietro e provare ancora, non più. Noi lo vogliamo fare adesso. Perciò quando io vengo all'uditorio, io non cerco mai di venire per piacere all'uditorio. Io non sono mai stato colpevole di ciò. Io vengo per cercare di piacere a Dio. E talvolta io potrei dire cose e io potrei pungere o ferire, ma io non la penso in quel modo. Noi abbiamo bisogno di stare con la verità e con quello che è giusto, e di vedere lo Spirito Santo venire giù e confermare quello che è giusto. E questo è quello che noi tutti stiamo cercando. Ebbene, prima che noi leggiamo una scrittura, a me piacerebbe se noi chineremo giusti i nostri capi di nuovo per una parola di preghiera.
Our God,
Dio nostro, noi ci stiamo avvicinando al tuo trono questa sera. Nel nome del Signore Gesù. Soltanto il dire il nome fa qualcosa a noi. Poiché esso è delizioso. E noi stiamo venendo su adesso, sollevandoci da questo piccolo edificio qui, andando oltre la cima dell'edificio, oltre la luna e le stelle, alla tua presenza e attorno al tuo grande altare d'oro, per mettere la nostra fede, le nostre petizioni lassù con il nostro sacrificio. Il Signore Gesù, e noi stiamo venendo nel suo nome, sapendo che Egli disse: se voi chiederete al Padre qualcosa nel mio nome, io lo concederò. E ora noi veniamo prima per confessare i nostri peccati e le nostre colpe e tutti i mali. Oh, ce ne sono tanti di essi, Signori, perché loro sono numerosi, ma noi giusti imploriamo per la grazia. E noi vorremmo chiedere, Signore, che in questo grande tempo di comunione tu ritorni a noi in una grande effusione delle tue benedizioni di nuovo sopra il tuo popolo, mentre noi vediamo le tenebre insediarsi e loro avvicinarsi e vedere le chiese allontanarsi l'una dall'altra, l'ora in cui noi stiamo vivendo. Attiraci di nuovo vicino, Signore, con i vincoli della comunione attorno alla parola e attorno allo Spirito. Non possa esserci nessuna persona che è comunque vicina, dentro o fuori da questo edificio, che non sia beneficiata questa sera nel venire qui. Possono loro venire con i cuori aperti. Possiamo noi che parliamo parlare con cuore aperto. Possiamo essere interamente affidati allo Spirito Santo affinché Egli possa prenderci e operare la sua volontà. Noi molto umilmente ti ringraziamo per il messaggio che ci è stato dato alcuni momenti fa, perché noi sentiamo giù nei nostri cuori che noi abbiamo la promessa ora, che tu ci visiterai. E noi non vediamo l'ora di ciò, Signore, come bambini a cui è stata data una promessa. Benedici la parola, la lettura. Santifica le orecchie che odono e la voce che parla. E porta quelli che si sono smarriti di nuovo a interessarci, e quelli che stanno rimanendo dentro, incoraggia quelli ad andare avanti. Guarisci ogni persona malata, oh Dio. Non possa esserci nessuna persona in mezzo a noi questa sera che non sia guarita in nostra presenza. Possiamo realizzare che ciò di cui noi stiamo parlando e udendo e che parla di nuovo a noi non è un mito, ma già è la potenza di risurrezione del nostro Signore Salvatore Gesù Cristo che abita in mezzo al suo popolo. Noi stiamo ascoltando la tua voce, Signore, per udire cosa dovremmo fare. Nel nome del Signore Gesù noi lo chiediamo. Amen. Ebbene, io voglio che voi, se lo desiderate, vi rivolgiate con me nella Bibbia al libro del Levitico, il 25 capitolo, e io voglio leggere il 9 e il 10 verso per trarre da ciò un contesto per quello che io desidero dire. Mentre voi state voltando, io voglio individuare alcuni amici qui dentro che io vedo questa sera, il fratello e la sorella Williams da Phoenix, dove spesso si avvicina a riunione lassù, la gente in Phoenix. Io vedo anche il fratello e la sorella Norman qui da Tucson, proprio vicino a loro il fratello e la sorella Evans giù dalla George, e molti altri che giusto inizio a riconoscere qua e là e vedere il Signore vi benedica.
In Leviticus, the 25th chapter and the 9th and 10th verse.
In Levitico, il 25 capitolo, il 9 e il 10 verso. Poi il 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba, il giorno delle espiazioni farete squillare la tromba per tutto il paese. E santificherete il 50° anno e proclamerete l'affrancamento nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà. E ognuno di voi ritornerà nella sua famiglia.
Take the text from
Ebbene, io voglio prendere il testo di Ritorno
and Jubilee.
E Giubileo.
Now, as I understand and have been told that this
Ebbene, come io comprendo, mi è stato detto che questo è il momento 50 anni fa, oggi, io credo che lo è, se non fraintendo, che lo Spirito Santo fu riversato di nuovo nello stato della Louisiana.
And I have been reading some history on the Pentecostal movement.
E io sono stato a leggere qualche storia sul movimento pentecostale. Come giusto circa 100 anni fa, esso fu riversato in Russia. Loro lo rigettarono. Vedete cosa loro ottennero.
And wherever God sends His blessings and people,
e dovunque Dio manda le sue benedizioni, il popolo le rigetta.
Place always goes into chaos.
Il luogo entra sempre nel caos. Semplicemente si putrefa nella sua condizione. E noi siamo sicuri che il messaggio e la potenza di Dio in cui noi tutti crediamo è talmente strano, così strano per il mondo, il suo modo di pensare, a tal punto io credo e io credo che la nostra nazione ha praticamente fatto tutto quello che il resto di loro ha fatto. Ebbene, per l'onore e la gloria di Dio, noi siamo grati per quello che Egli ha dato a noi. E Israele, Dio diede ad Israele, che era il suo servo, una possessione. E noi vogliamo basarlo come una lezione di scuola domenicale. E io domani sera intendo predicare sul soggetto di perché e come ritornare indietro. E ora questa sera io pensavo, più o meno, così la gente non lo coglierebbe, non lo mancherebbe piuttosto, fallirebbe di coglierlo, io lo insegnerei alla maniera di una lezione riguardo a quello che è accaduto. E nella mia onesta e sincera convinzione, esso è stato e cosa è successo e perché. E poi domani sera, come noi ritorniamo indietro? Ebbene, in un modello, una figura, noi prendiamo Israele poiché è il tempo di Giubileo. E alla Chiesa fu data una porzione che era Cristo stesso, che venne riversato attraverso lo Spirito Santo in ogni cuore che lo riceverebbe e diverrebbe figlio di Dio. Ebbene, Israele era un servo di Dio e gli venne data una possessione. E questa possessione non era da dare a nessun altro. Cioè era da essere per Israele soltanto. La Palestina appartiene a loro. E se noi avevamo il tempo, o piuttosto se il tempo ce lo permetterebbe, di andare indietro e considerare la nascita di quei patriarchi quando i loro furono nati da quelle donne, e ognuna quando il bambino stava per nascere, la madre in travaglio pronunciava la voce di questo patriarca, posizionalmente lo piazzava nel suo posto in Palestina centinaia di anni più tardi. Come noi possiamo mettere la nostra confidenza in questa parola scritta di Dio, poiché essa è così ispirata che ogni frase è attaccata insieme ed essa disegna un'immagine per noi di cosa Dio era e cosa Dio è e sempre sarà. Ebbene, noi constatiamo che quando Giosuè divise l'eredità al popolo, ogni persona fu collocata posizionalmente esattamente nel modo che queste madri ebree chiamarono quei figli, come loro furono collocati in Palestina, proprio ai loro posti, Asher, Gad, Neftal e ogni uno, Giuda, ognuno collocato proprio nella sua posizione. Che immagine meravigliosa ci porta ciò, perché c'è un tipo della collocazione di Dio nella Chiesa, Egli stesso, ogni membro, ogni pietra, ogni posto, ogni cristiano per se stesso. Ognuno di noi nel nostro peculiare aspetto ha un posto nella casa di Dio, come il Tempio di Salomone quando fu tagliato in tutto il mondo, ma quando venne introdotto a Giobbe, fatto galleggiare e portato da lì con carni trainati da buoi, e tutte queste strane pietre per il loro posto quando il Tempio venne messo insieme. E io penso che Dio giù attraverso questo tempo ha tagliato delle pietre molto strane che noi potremmo non aver compreso, ma loro hanno il loro posto esattamente nel Tempio, nell'edificio di Dio. E Giosuè per ispirazione, non semplicemente attraverso la matematica, egli, ispirato da Dio, egli divise ognuno di quei patriarchi nella loro posizione, proprio esattamente nel modo in cui i loro nomi lo aspettavano. Che immagine mette ciò davanti a noi, di Dio nel suo capolavoro? Nessuno avrebbe mai potuto farlo se non Dio. Non c'è modo di farlo, Dio solo può. Ciò doveva essere di loro per sempre. Cioè era un dono da Dio. Dio attraverso la sua meravigliosa grazia diede a queste persone questo paese in questa posizione, li collocò in esso conformemente alla sua parola e alla nascita delle persone, proprio perfetto come ciò si attacca giusto insieme. E io penso che ciò era un modello. E ora nessun altro poteva prendere quel posto. Ciò doveva essere per Israele soltanto, loro soltanto nei suoi che potessero prendere questo posto e ancora le benedizioni sul posto. E se in qualche modo durante questo tempo, se loro perdevano la loro eredità in qualche modo, ciò poteva essere povertà, ciò poteva essere in qualche altro modo che loro perdevano la loro eredità, dove i loro padri, uno lo lascerebbe a suo figlio, egli a sua volta lo lascerebbe a suo figlio, ciò apparteneva a quella tribù, ciò apparteneva a quel popolo per sempre, ciò era un'eredità. Se io non sto comprendendo male le scritture, io credo che nel grande millennio che sta per venire, voi sapete cosa io intendo, loro saranno riportati giusto in quel posto, poiché noi sappiamo che Sion sarà illuminata, quella grande città, e loro non avranno né giorno né notte là, poiché la luce sarà sospesa su Sion. E io credo che nel millennio quelle tribù prenderanno di nuovo le loro posizioni.
If somehow or other,
ebbene, se in un modo o nell'altro l'individuo perdeva la loro eredità che fu data loro da Dio, ecco, viene un anno chiamato l'anno del giubileo. E quello era ogni 7 anni. Loro avevano un riposo, un sabato. Ogni 7 giorni loro avevano un sabato. Ogni 7 anni loro avevano un sabato. E 7 sabbat erano 49 anni. E il 50° era anno di giubileo. E in questo giubileo ogni uomo che aveva perso la sua eredità per dei motivi, se egli era un nato libero e un autentico israelite di stirpe, non importava chi deteneva la posizione, e doveva ritornare a lui gratuitamente. Egli non doveva pagare nulla, egli non doveva fare nulla se non interrompere giusto quello che stava facendo e ritornare alla sua eredità. Oh mai! Egli aveva un diritto a ciò. Ciò era un diritto dato da Dio, poiché egli per grazia lo aveva ereditato, e ciò sarebbe stato dato ai suoi padri e tramandato anno dopo anno. Non importava quello che era successo, se egli lo perdeva doveva essere franco. Ciò significava che la grazia è la via provveduta per ogni individuo per ritornare alla sua legittima proprietà. Che immagine ciò dà a noi della Chiesa in questi ultimi giorni? Vedete quello che l'uomo può fare e poi vedete quello che Dio fa. Quello che l'uomo fa sta venendo a mancare, mancherà, è mancato e mancherà sempre. Ma quello che Dio fa è eterno e deve rimanere per sempre. Nulla può mai toglierlo via. Dio lo dà, cioè il suo dono gratuito, e per sovrana prescienza lo vide, lo collocò, e non c'è niente che può mai muoverlo. Cioè eternamente là. E nel giubileo era il modo di Dio di esprimere grazia al suo popolo, nel ristorare o essere riportati nella loro legittima posizione. Ebbene, io credo che questa è di nuovo l'ora del giubileo. Io credo che è il tempo del giubileo. Io credo che 50 anni fa in Louisiana, questo grande stato dove i pentecostali sono influenti e forti, io credo che Dio mette in operazione una chiesa. E io non dico questo criticamente, Io lo dico sinceramente che io credo che comunque quella piccola minorità si è sviluppata in una grande influente di decine di migliaia di membri pentecostali che sono associati in ogni forma di governo che noi abbiamo, come polizie, uomini di Stato e grandi uomini, persino nel governo federale. Qualche tempo fa io intesi che durante il regno di Dwight Eisenhower che quasi il 40% dei dipendenti del governo o erano pentecostali o avevano precedenti pentecostali. Pensate a ciò, nel giro di 50 anni che la Chiesa è sviluppata da un piccolo numero di persone giù in Azusa Street a una delle più potenti Chiese che marcia avanti nel mondo oggi. Noi siamo grati per questo. E io sto ringraziando Dio per questo. E io sono così grato di essere uno di loro. Che Dio attraverso la sua meravigliosa grazia considerò opportuno un giorno di portare me in loro e fare di me una parte di loro. Non è per nessuna intenzione che io dico questa cosa seguente per fare qualche male, ma per zelo della Chiesa. Ma la Chiesa però è cresciuta in numero, ed è cresciuta in influenza, ed è cresciuta in finanze, ma è caduta da quello che era in quel tempo, spiritualmente. La più grande cosa che avrebbe potuto accadere loro era se loro diventavano grandi in finanza, grandi in numero, oppure se loro avevano da stare nella minorità. La più grande cosa che loro avrebbero dovuto mantenere sarebbe stato quello Spirito Santo che Dio nella sua meravigliosa grazia aveva versato su di loro per condurli e guidarli. Io credo che loro hanno perso e molto di quel zelo che loro avevano, quel fuoco bruciante che cadde e afferrò le loro anime brucianti. Loro andarono agli angoli delle strade, nelle traverse e nelle strade principali, non attraverso le vie facili che noi percorriamo oggi, ma attraverso le vie della persecuzione, attraverso le vie del dolore, attraverso le vie dell'angustia, respinti da tutti. Come mi piacerebbe questa sera se il mio buon fratello mi potrebbe forse udire nel mondo dell'aldilà, ma un vecchio santo che vive qui a Shreveport, anni fa, era solito aspettare pazientemente quando io all'inizio venni qua e dirmi: fratello Branham, tu hai così ragione, la Chiesa sta perdendo il suo dominio, oh, io prego che Dio voglia aiutarci a ottenerlo di nuovo indietro. E il fratello Lyle e io, mentre eravamo disposti là, quello è il padre e la sorella Moore, e come egli mi disse che nei giorni iniziali, indietro, in quei giorni, quando loro erano perseguitati e respinti da ogni uomo, che lui stava in una riunione una volta dove loro avevano vietato loro di adorare il Signore nello spirito, e un gruppo di persone giunse e sparò attraverso le finestre con pistole e carabine, e una vecchia sorella stava sul pavimento con le mani alzate in aria lodando Dio mentre le finestre venivano crivellate con pallottole di carabine, e le pallottole colpirono l'abito della donna e caddero al suolo senza fargli male. Noi abbiamo bisogno di ritornare alla potenza di Dio e a qualcosa che possa fare la stessa cosa oggi. Sebbene il nostro numero, la persecuzione dà sempre forza alla Chiesa. Noi l'abbiamo avuta troppo facile. Noi diventiamo pigri. Noi giungiamo al punto dove non vogliamo muoverci perché ogni cosa ci viene semplicemente data. Occorre dolore, lacrime, sudore, preghiera e fede e promesse per muoversi avanti nella potenza dello Spirito Santo. Lo zelo e la potenza che loro avevano in quei giorni sono da tempo scomparsi dalle nostre assemblee. Io temo che se le finestre sarebbero battute questa sera, la gente correrebbe in ogni direzione e non verrebbe mai più indietro. Ma è un'altra cosa, è troppo brutto, sapete, pensare a quelle cose che accadono in quel modo. Ma tuttavia ciò prova che il Dio che era nei tempi antichi è ancora Dio oggi. Il Dio che era rimane sempre Dio e aspetta che il suo popolo mantenga i suoi voti e le sue promesse. Ma se noi ricevevamo ogni cosa così facilmente, allora noi vogliamo semplicemente indietro. E la prima cosa che voi riconoscete è che noi siamo andati fuori da queste cose, perdendo la nostra eredità. Ora io leggo qui sotto, intorno al 25esimo verso, o lungo qui in questo 25esimo capitolo piuttosto di Levitico, che là c'era qualcosa che mi piacerebbe rappresentare non criticamente, ma sobriamente, riverentemente, nel timore di Dio, a cui tutti siamo alla presenza questa sera. Lo avete notato, come ho detto, quando voi andate a casa, se non l'avete, che se un uomo acquistava proprietà dentro una città murata, allora lui aveva un anno per riscattare ciò di nuovo se egli lo vendeva. E se egli non riscattava ciò di nuovo, quella proprietà, se essa stava dentro una città, doveva restare là. Essa non poteva essere libera nel Giubileo. Doveva restare là. Essa non poteva essere libera nel Giubileo. Essa era destinata a restare là. Loro erano al di là delle mura. Loro non udivano mai il Giubileo, la tromba suonare. Suonava una tromba e ciò non poteva essere libero. E io ho così timore che una delle cose che noi avevamo all'inizio, come ai vecchi tempi, predicavamo contro l'organizzarsi insieme, noi ci siamo rivolti indietro e abbiamo fatto proprio di nuovo la cosa per cui i nostri padri combatterono così duramente per venirne fuori. E la città murata, io temo che troppi di noi oggi, troppi della nostra gente pentecostale, si sono murati in qualche denominazione, qualche organizzazione da qualche parte, e non udranno mai il suono del Giubileo. Non vengono mai di nuovo indietro all'eredità. Ora ricordate, quello che stava rinchiuso nelle mura non giunse mai ad essere libero. Loro furono schiavi vincolati per il resto del loro tempo. Il proprietario li possedeva se loro mettevano la loro eredità in una città che era cinta di mura. Ma se essa era fuori, e sì, quelle piccole città che non erano murate dentro, allora ciò era considerato come terreni piani che potevano divenire liberi nel Giubileo. Io non desidero criticare, bensì soltanto affermare ciò che è vero. Ciò che è attuale verità scritturale. Ebbene, noi troviamo che così tanti di noi in questi ultimi giorni, nella nostra organizzazione di Pentecoste, che noi siamo arrivati e ci siamo organizzati e abbiamo rigettato la guida dello Spirito Santo attraverso la sapienza di alcuni gruppi di persone, invece di avere comunione uno con l'altro, ciò ci ha diviso e separato in diverse differenti organizzazioni di persone, e facendo questo ci ha fatto... Ciò ha fatto a pezzi la nostra eredità. Ora queste mura all'interno, se noi diventiamo murati in un luogo dove non possiamo accettare la parola e lo Spirito Santo, e dobbiamo accettare i credi e così via di una chiesa invece della potenza dello Spirito Santo, il Giubileo non significherà mai nulla per quella persona. Non importa quanto tu possa dire che la madre ti lasciò la tua eredità, il papà fece questo, ma tu te la sei venduta e murata e sei venuta dentro un credo e hai accettato questo dogma che fu iniettato dentro la tua associazione invece di essere libero in Cristo e lasciare lo Spirito Santo guidarci. Di nuovo indietro nell'epoca, quando la prima chiesa si stava radunando, immediatamente loro dovettero affrontare l'organizzarsi. E quando loro lo fecero, poiché loro temevano che qualcun altro, un leader, condurrebbe un piccolo gruppo, loro ebbero problemi che sopraggiunsero, e allora loro dovettero organizzare quei problemi. Se loro l'avessero giusto lasciato stare e lasciare lo Spirito Santo estirpare, tirare fuori, introdurre, inserire, la chiesa avrebbe progredito più avanti di come adesso, nella potenza spirituale. Sì. Ebbene, un uomo e la sua famiglia potevano ritornare alla loro eredità originale se loro potevano udire il Giubileo, il suono di una tromba, e sapere che quello che ciò significava per loro. Ebbene, se loro udivano il sacerdote suonare la tromba, il ministro, la tromba e il Vangelo, E quando loro lodano e sanno ciò che esso significa, e sanno che ciò è la loro eredità, non importa dove loro erano perduti, quando lontano loro andarono indietro, qualunque cosa loro avevano da fare, loro avevano il privilegio di venire e di ricevere di nuovo la loro eredità. L'intera famiglia poteva venire e ricevere la loro eredità. Così è questa sera che uomini e donne qui della Louisiana, che sanno le cose che noi veramente conosciamo e abbiamo udito dal nostro fratello e da altri, della nostra esperienza pentecostale di anni fa, e constatiamo che noi abbiamo eretto muri, noi non ci siamo smurati da ciò a un tal punto che noi abbiamo da udire quello che qualcun altro dice invece di quello che così dice il Signore è, e per poter dire quello che la parola di Dio ha da dire intorno a ciò. Adesso è l'ora del giubileo, ritornate alla vostra originale eredità, un autentico Spirito Santo di nuovo. Ricordate, egli poteva diventare libero, non aveva da pagare niente, non aveva da fare niente, soltanto alzarsi e andare. Questo è tutto quello che egli aveva da fare, ritornare se egli conosceva il suono della tromba, ma egli doveva conoscere il suono della tromba, vedete, perché loro erano figli di Dio. Gesù disse in San Giovanni 8:35 che il figlio abita per sempre nella casa.
Now a servant does not abide.
Ora un servo non abita. Un servo non abita. Ricordate, egli è un figlio, non un servo. Se egli è un figlio, egli è nato. Un figlio. Se egli è un servo, egli è stato unito o comprato. Oh, non c'è una tale cosa come unirsi alla Chiesa. Non c'è nessuna parola per questo nella Bibbia. Voi non potete unirvi alla Chiesa. La Chiesa è il mitico corpo di Gesù Cristo, in cui voi lo dovete essere nati attraverso il battesimo dello Spirito Santo. E non c'è una cosa del genere come unirsi alla Chiesa. Nella Rivelazione al 17° capitolo, se voi leggete dentro il diaglotto enfatico del manoscritto originale vaticano, voi constaterete là in Rivelazione 17, nella versione di King James, essa dice: e lei era piena di nomi di bestemmie, la chiesa prostituta, una figlia, lei aveva figlie, molte figlie associate con esse, lei era una prostituta, la prima religione organizzata che mai fu organizzata a Nicea, Roma, a Nicea. Al Concilio di Nicea, allora lei divenne un'organizzazione, una chiesa cristiana, universale di un'organizzazione. Lei ebbe figli, e voi vedete là che King James traduce così: lei aveva nomi di bestemmie, ma nel diaglotto originale già è detto: lei era piena di nomi di blasfemi. Che differenza dà nomi di bestemmie a nomi blasfemi? Questo per me significa, io non lo so, se mi sbaglio Dio mi perdoni, ma ciò significa chiese che si sono accollate nomi di cristianesimo, che vivono come il mondo e agiscono come il mondo e fanno le cose del mondo e sono pieni di disonore sulla vera chiesa del Dio vivente. E loro si uniscono a quelle. Tu puoi unirti alla loggia metodista, alla loggia presbiterana o alla loggia pentecostale, ma tu non puoi unirti alla chiesa. Tu devi essere nato nella chiesa attraverso il battesimo dello Spirito Santo. Ciò è vero. Bene, noi vediamo dove noi stiamo giungendo. Bene, ricordate, i figli abitano. Loro sono sempre là dentro. Loro sono portati là dentro per predestinazione. Efesini 1:5. Predestinati nell'adozione di figli attraverso Gesù Cristo prima della fondazione del mondo. Loro sono figli che sono nati nella Chiesa di Dio e loro rimangono sempre là poiché loro sono nati in essa. Ciò è vero. Un servo, ora ricordate, un servo riceve la sua ricompensa, il suo salario, ma egli non poteva mai essere libero nel giubileo. No, signore, un servo non era libero nel giubileo, poiché egli era nato un israelita, egli doveva essere nato israelita per essere libero nel giubileo. Egli riceveva il suo salario e molte persone ricevono la loro ricompensa. Gesù disse intorno agli ipocriti, disse: loro hanno la loro ricompensa, ma voi siete differenti. Sì, questo è quello che Gesù stava dicendo in Giovanni 8 intorno ai giudei. Loro disse: noi siamo liberi. Egli disse: i servi non abitano nella casa. Ma quando egli diede loro la nascita, loro non furono più a lungo servi, loro furono figli ed eredi aggiunti a lui nel regno. Questa è la maniera in cui la Chiesa è. E sei eredi aggiunta con Cristo nel regno, eredi di tutte le cose per Dio attraverso Lui. Ora noi troviamo che la Chiesa si mosse nella stessa direzione in cui i loro antenati si fecero avanti. La prima organizzazione di chiese è avvenuta in quel modo giù attraverso le epoche, ma loro non sono mai, i servi non saranno liberi, loro non andranno alla parola, loro non crederanno alla parola. I servi, loro udiranno il suono della tromba, il sacerdote cavalcando attraverso il paese suonava la tromba che ogni uomo era libero, suonava da fuori dappertutto, libertà nell'estensione dei paesi, e ogni uomo che era nato un giudeo sapeva che egli doveva ritornare alla sua eredità, a me non importa quanto distante egli fu venduto, cosa accadde, egli poteva ritornare perché era nato nella casa, egli stava nella casa di suo padre, nato.
But the servant didn't know what he was doing.
Ma il servo non sapeva quello che stava facendo. Oh, mai. Entrambi lavorano per lo stesso Signore. Venduti sotto il peccato. Molti dei pentecostali questa sera venduti allo stesso mondo. Oh, fratello, ritorna alla tua originale eredità. Tutti voi, convertitevi e tornate. È tempo di ritornare. Il pagano, ebbene, lo schiavo pagano non poteva fare ciò. Egli non sapeva niente riguardo a ciò, e dopo tutto un pagano significa un incredulo nella parola. Molti di loro accettarono dogmi e ritualità e credi nella Chiesa invece di ascoltare la reale parola. E quando la reale parola pronuncia se stessa, loro non sanno di che cosa voi state parlando. Loro vogliono chiamarvi un santo adorante, loro vogliono chiamarvi come loro fecero ai loro antenati 50 anni fa in Louisiana. Pazzi! Come era prima ai giorni di Paolo, nella via dell'eresia, questo è il modo che io adoro il Dio dei nostri padri. Vedete, il pagano non sa niente riguardo a ciò, sebbene egli professa di essere qualcosa, ma però un pagano è un incredulo nella parola di Dio, questo fa di lui un pagano. Ciò era soltanto per l'eletto, scelto da Dio, cioè il modo in cui è oggi, non colui che corre, colui che vuole, è Dio che ha misericordia. È Dio che lo fa, Dio tramite la sua grazia. Gesù disse: nessun uomo può venire a me eccetto che mio padre lo attiri, e tutti quelli che il padre mi ha dato verranno a me. Cioè la grazia di Dio che egli scelse la chiesa prima della fondazione del mondo. Quella chiesa udrà la parola di Dio, lo rifiuteranno ogni credo, lo rifiuteranno ogni organizzazione, ogni denominazione che è contraria, e loro serviranno Dio con la potenza dello Spirito Santo.
Amen.
Loro certamente conoscono il suono della tromba. Le mie pecore ascoltano la mia voce. Intorno a che cosa state parlando? La parola. Voi dite: questa è la voce di Dio? All'inizio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola fu fatta carne e abitò in mezzo a noi. Le mie pecore ascoltano ciò. Loro conoscono ciò. Uno straniero non lo seguirà. Loro non ascoltano questi credi, loro non ascoltano questi dogmi e queste cose che sono state introdotte per fare un'organizzazione invece di un corpo. Un corpo tu mi hai preparato, disse Dio. Atti, o ebrei, un corpo tu mi hai preparato, un sacrificio delle offerte tu non le volesti, ma un corpo tu mi hai preparato, un corpo di credenti, un corpo che è nato. Prima che io possa essere un corpo di essere umano, prima che io potessi agire come un umano, prima che io potessi camminare come un umano, prima che io potessi parlare come un umano, io dovevo essere nato come un umano. Come saprebbe un piovanello maggiore su un albero come io ho agito? Come potrebbe egli mai dire: io non agisco in quel modo? Il solo modo che egli potrebbe essere così sarebbe quello di essere nato come me. Questa è la via dell'organizzazione, è morta, essa allontana la gente perché essa è andata dietro a un chetro. Ma per essere un figlio di Dio tu devi essere nato dallo Spirito di Dio, e allora tu diventi uguale a Cristo e fai le opere di Cristo. Allora tu non sei nato per quella gente. Un umano agisce come un umano, non è strano, e un cristiano agendo come un cristiano nato dallo Spirito Santo. Vedete il gruppo pentecostale all'inizio? Lo stesso gruppo pentecostale agisce allo stesso modo se è nato dallo stesso Spirito, perché esso è nato. Questo è perché oggi quella gente non comprende la Chiesa, e la Chiesa ha iniziato a diventare fredda e formale, andando dietro a credi e cose del genere, cessando da seguire lo Spirito Santo. Bene, altri non conoscono il suono della tromba. Lo schiavo vincolato è legato, la Bibbia dice qui, di generazione in generazione. Ognuno che veniva nella città e comprava proprietà era vincolato. Egli non poteva redimere la sua proprietà nel giubileo. Essa non diventava libera ed egli non poteva redimerla. Essa rimaneva di colui che la comprava, di generazione in generazione.
That's what the scripture says here.
Questo è quello che dice la scrittura qui. Egli deve rimanere in quella città con la sua proprietà, poiché è là dove la sua eredità era. Era nella città. Egli non era libero di ritornare, poiché egli si era venduto. Ora noi diciamo di generazione in generazione. Io chiesi a un uomo non molto tempo fa, una volta, dottor Bosworth, io credo che voi vi ricordate il dottor Bosworth. Egli disse, io chiesi a una ragazza una sera in Toronto, Canada, sei una cristiana? Lei disse, io voglio che tu comprenda che io accendo una candela ogni sera. Come? Vedete, questo è tutto quello che lei sa intorno al cristianesimo. Domandai a una donna una volta se era una cristiana. Lei disse, io sono un americano, voglio darti a comprendere. Io dissi, questo non ha niente da fare con ciò. Io stavo per pregare per una donna una volta e la signora disse, tira la tendina là. Io dissi, ma io stavo semplicemente per elevare una preghiera. Lei disse, tira la tendina. Io dissi, va bene, non sei una cristiana. Lei disse, noi siamo metodisti. Io dissi, ciò testifica finemente che tu non lo sei. Vedete? 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 Se voi dite metodista, quello è soltanto un nome blasfemo. Voi dite battista, quello è soltanto un nome blasfemo. Noi possiamo dire amen a questo. Ma fratello, lascia che io ti chieda qualcosa. Che ne è riguardo a Pentecoste? Se non c'è l'esperienza di essere nato di nuovo, c'è ancora un nome blasfemo modellato sullo stile dell'inizio. Esatto, ciò è vero. Vedete? Loro non conoscono quello... abbastanza, loro non conoscono la comunione, tutto quello che lo conoscono è il loro credo. Loro si sono stabiliti come qualche gente di loggia, come alloggiare, la legge sono a posto se voi volete appartenere a loro, ma non lo associate con la chiesa è un gruppo di credenti nati di nuovo che sono in Cristo per mezzo dello Spirito Santo, guidati dallo Spirito di Dio. Loro non sono del mondo, loro sono fuori del mondo, loro sono differenti dal mondo. Questo è ciò che fa di loro quello che sono. La loro vita è morta e loro sono nascosti in Cristo, è morti in Cristo e nascosti e sigillati per lo mezzo dello Spirito Santo. Loro sono lontani dalle cose del mondo. Mondo. Lo schiavo vincolati di generazione in generazione. Una donna disse, bene, io sono una luterana, va bene, scusate, una luterana, mia madre era una luterana, mio nonno era un luterano, va bene, schiavi in catene, dall'uno all'altro, passate dritto verso il basso, semplicemente rimasti in quella condizione, tu non diventi mai libero del giubileo, tu potresti predicare la parola, tu potresti vedere lo Spirito Santo, guarire il malato, aprire gli occhi del cieco, parlare in lingua, interpretare esattamente come la Bibbia dice, ma tu non conosci il suono della tromba, giusto, questa è la verità, loro non conoscono il suono della tromba, loro si sono venduti, loro hanno spostato la loro eredità laggiù in qualche città murata. La nostra chiesa pentecostale ha fatto la stessa cosa. Esatto. Si è collocata giusto indietro derubata in città. Loro non odono la parola di Dio. Loro dicono, se loro non vengono in questa maniera, non vengono nel nostro gruppo. Bene, allora ciò non è la cosa giusta. Il tuo nome non è sui nostri libri, tu non puoi andare nel rapimento, il tuo nome è nel libro della vita dell'agnello, fu messo là prima della fondazione del mondo e non c'è niente che può togliere. Le mie pecore conoscono la mia voce, uno straniero non lo seguirà. Sì, signore, sei il ricco servitore, un uomo arriva e diventa un servitore, diventa ricco ed egli comprava un fratello. Ebbene, quel fratello poteva essere riscattato da un parente poteva venire e acquistarlo nell'anno del giubileo e poteva riscattarlo. Che stupendo Cristo abbiamo noi qui, un'immagine piuttosto stupenda di Cristo. Un pellegrino là fuori, un legame, vendutosi alle ricche città là fuori, vendutosi nella ricchezza delle organizzazioni, ma un fratello in congiunto che sa che gli è là fuori, qualche sera mette la sua Bibbia sotto i bracci e va dietro a lui, un parente, poiché egli ha lo stesso spirito, egli è nato nella stessa maniera, va e lo chiama fuori da quel gruppo, egli è un parente redentore. Come fu ritratta meravigliosamente quell'immagine nel libro di Ruth, Boaz, quando egli prese il posto di un congiunto redentore rappresentando Cristo. La chiesa adesso è come Israele, la chiesa è come Israele quando essa ne venne fuori dall'Egitto, quando Israele era laggiù in Egitto, Dio nella sua meravigliosa grazia, senza qualche organizzazione o qualche altra cosa, egli chiamò Israele al suo soccorso, egli li chiamò alla loro eredità, la grazia fornì loro un profeta, la grazia dette loro una colonna di fuoco, la grazia dette loro un agnello espiatore, la grazia dette loro potenza, la grazia dette loro liberazione, la grazia dette loro vittoria, la grazia dette loro tutte queste cose e loro danzarono nello spirito e gridarono e lodarono Dio intorno a ciò. E poco sapevano quando stavano danzando sulle rive di Giordano là al Mar Rosso che loro erano 40 anni lontani dal paese, loro erano soltanto 4 giornate circa lontano, ma loro fece il loro razionale errore in Esodo, il 19° capitolo, dove loro accettarono la legge invece della grazia, dove loro rifiutarono la via di Dio per avere una via da se stessi. Dacci qualcosa da fare. Questa è stata l'idea umana da sempre. Ebbene, ricordate, ciò è stata l'idea umana, questa è la natura dell'uomo. Adamo spesseggiò nel giardino dell'Eden, quando egli era perduto, invece di ritornare a Dio per grazia, egli cercò di fare da se stesso un riparo, e sempre da allora egli ha cercato di avere qualcosa da fare con la redenzione. Sebbene bene la redenzione è una libera offerta di grazia da Dio. Dio soltanto, non c'è niente che tu puoi fare per salvare te stesso. Dio ti salvò. Non c'è modo affatto che tu possa farlo. Ma l'uomo vuole fare qualcosa in ciò. Loro accettano ciò oggi, come 50 anni fa, quando le vostre madri, i vostri padri, la vostra gente pentecostale questa sera, quando quei vecchi orologi e quest'uno seduto qui sul pulpito questa sera gridavano e lodavano Dio. Loro vennero fuori dalle loro organizzazioni. Perché voi parlavate di organizzazione a loro? Loro riderebbero nella vostra faccia. Loro erano liberi, sì signore. Loro gridavano e lodavano Dio. Loro parlavano in lingua. Loro avevano segni e prodigi e miracoli. Lo Spirito Santo venne giù. Loro videro la forma letterale di Cristo, loro fecero grandi segni e miracoli, loro soffrirono, loro subirono estorsione, loro andarono sotto persecuzione accanite, ogni cosa per quella causa. E dunque cosa fecero loro? La stessa cosa che fece Israele. Loro anche fecero il loro razionale errore, loro vollero organizzarsi. E cosa fece ciò a Israele? Cosa fece ciò a Israele? Loro non vollero accettare la guida dello Spirito Santo. Loro vollero accettare la guida di Mosè. Loro cercano persino di innalzare Core e Datan e così via per guidarli. E oggi noi non vogliamo la guida, ovvero la Chiesa non vuole che Dio ha provveduto. Loro cercano di pensare a qualche altra maniera. Loro vanno ai seminari, educano i loro uomini e ritornano fuori con esperienza teologica. Oh, io vorrei meglio avere un uomo che mi predica, il quale non conosce il suo ABC, che non fa mai in un seminario teologico e abbia un'esperienza proprio qui, esperto, con una scopa a fianco, ammucchiando da qualche parte in un podio, e che Dio lo riempia con lo Spirito Santo. Certamente sia guidato dallo Spirito, Dio farà muovere ogni cosa proprio in direzione di Lui. Egli è come un magnete, non lo si può nascondere, come una casa in fiamme in un forte vento, non la si può spegne, egli continuerà a bruciare, egli sta bruciando per Cristo, non si può fare niente al riguardo. Sì. Cosa fecero loro? Loro fecero la stessa cosa che fece Israele. Oh, loro avevano la vittoria, loro gridavano, loro danzavano, loro parlavano in lingua a Pentecoste, qua giù in Louisiana, 50 anni fa. Ma come Israele che vuole fare qualcosa da se stessa, così fece la Chiesa Pentecostale. Loro organizzarono le assemblee di Dio, quindi dopo questo viene l'altro. Io credo che ciò viene chiamato gli uniti o qualcosa del genere, poi venne un altro e poi un altro, e poi un altro, e poi un altro, finché andò dove è adesso. Sapete cosa voi avete fatto? La stessa cosa che fece Israele. Quando loro rigettarono il piano di Dio per loro, loro iniziarono a smarrirsi. Questo è ciò che la Chiesa ha fatto oggi, errando qua e là, accentando ogni cosa nella loro denominazione: tabacco, fumatore, empie persone, sposati 4-5 volte, e ogni cosa ancora, e lasciano loro predicare e tirano fuori un cantante rozzo laggiù fuori da una casa per topi, là fuori una sera, lo lasciano suonare sulla piattaforma la sera seguente. Che disgrazia per la Chiesa del Dio vivente avere una tale cosa. Certamente, cosa hanno fatto? Ciò ha portato nomi blasfemi, ha rovesciato Pentecoste, proprio il nome che dovrebbe essere santo. Ciò l'ha gettato in un'infamia, perché loro dicono: egli è pentecostale, lei è pentecostale, loro sono pentecostali. Guardate il modo in cui loro agiscono e si comportano. Ciò è vero. Nomi blasfemi, sicuri, questa è la verità. Sì, signore, loro fecero un errore razionale quando loro fecero ciò, e loro errarono per 40 anni. Questo è esattamente quello che loro fecero. Loro erano per 40 anni, sebbene non fossero a più di 5 giorni dal paese promesso. Cioè circa 40 miglia dal Mar Rosso, e dove loro attraversarono il Giordano. Circa 40 miglia, loro avrebbero potuto percorrere in 3 o 4 giorni ed essere nel paese promesso. Ma loro fecero la loro propria scelta. E la Chiesa sarebbe stata una Chiesa questa sera, gloriosa, senza macchia o ruga, se i padri volevano accettarlo e stare con lo Spirito Santo che Dio aveva portato loro al di fuori delle loro organizzazioni. Ma loro ritornarono dritti in ciò, come un cane al suo vomito e come un maiale al suo fango. Loro ritornarono proprio di nuovo dentro quello. E ora noi abbiamo errato altri 50 anni, errando nel deserto. Ma ecco, venne un tempo quando Dio disse: voi siete stati su questa montagna abbastanza a lungo, muoviamoci, andremo dall'altra parte. Può essere l'esperienza della Louisiana ora in questo giubileo, può essere di nuovo la nostra esperienza che Dio, lo Spirito Santo, parlerà alla gente di queste generazioni, i loro figli, come loro fecero là dietro quando i vecchi combattenti furono scomparsi, che combatterono e disse: tu farai così, io farò così, e se voi battezzate nel nome di Gesù noi non avremo nulla a che fare con voi, e se voi fate questo noi avremo questo e l'altra cosa. I vecchi combattenti sono morti, questo è vero. È il tempo di elevare questi figli nel nome di Gesù e salire a una posizione, così che voi possiate ritornare in questo giubileo, udire il suono della tromba, del Vangelo, della parola di Dio. Noi siamo fratelli. Voi non siete denominati, voi siete fratelli, perché non potete essere denominati. Voi siete nati figli di Dio. Se gli schiavi vogliono stare nelle città murate, lasciateceli stare, ma voi siete liberi. Voi siete liberi, ritorniamo alla nostra eredità, ritorniamo all'inizio, indietro, guidati attraverso l'ispirazione dello Spirito Santo. Ecco dove loro fecero un errore. Ancora una volta Israele fece ciò. È semplicemente una cosa che la gente fa. Una volta Israele si guardò intorno, dopo che loro avevano avuto la loro eredità divisa fra loro, loro volevano essere come il resto del mondo, loro desideravano un re, il vecchio profeta. I profeti sono sempre stati la maniera di Dio di rivelarsi alla gente. La parola del Signore venne ai profeti, è il profeta che dice loro la verità. E Samuele si alzò e disse: ho mai preso il vostro denaro? Oppure vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia successo? Loro dissero: ciò è vero, tu non hai mai preso il nostro denaro, tu non hai mai preso il nostro sostentamento, tu non ci hai mai chiesto delle cose, tu non ci hai mai detto niente nel nome del Signore che non era la verità. E gli disse: allora state lontani dalle cose là fuori, di ricevere un re su di voi. Dio è il vostro re, ciò dispiacque a Dio. E Samuele pianse davanti al Signore. Il Signore disse: loro non hanno rigettato te, Samuele, loro hanno rigettato me. Tu sei soltanto uno strumento attraverso cui io sto parlando. Lasciacelo avere. E cioè esattamente quello che loro ottennero. E noi constatiamo il dolore che seguì loro. Dio è il loro re, Dio è il nostro re, lo Spirito Santo è la nostra guida. Dio ci dà lo Spirito Santo, rimaniamo con Lui. La Bibbia per orientamento, per vedere se è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non può promettere qualcosa qui e rinnegarla qui sopra. Deve mantenere esattamente quello che disse per rimanere Dio, giusto? Deve rimanere Spirito Santo, deve essere lo stesso, sì. Loro non vollero credere a Samuele quando Samuele aveva la parola del Signore e riferì loro. Israele gridò e danzò, sicuro loro per un periodo meraviglioso, ma loro si trovarono, loro erano per 40 anni. Ora, nel nostro vagare, avete mai pensato a quello che loro fecero là fuori nel deserto? Avete mai pensato a quello che Israele ha fatto? Dio li benedisse, sicuro, loro lo furono. Loro avevano i loro giardini, i loro raccolti, loro sposarono le loro mogli, loro allevarono i loro bambini, Dio li benedisse. Ed egli ha benedetto il movimento pentecostale, certo. Ma ricordate, ciò non era quello per cui Dio li mandò fuori. Vivere in quel deserto, loro stavano soltanto passando attraverso il deserto. Loro stavano sul loro cammino per il paese promesso. La chiesa stava per avvicinarsi alla piena promessa. La chiesa questa sera dovrebbe essere dentro questo splendore di gloria. Lei dovrebbe stare aspettando la venuta del Signore. Invece di ciò, lei è dispersa in ogni luogo, domandandosi chi è giusto, e questo è giusto, e quello è giusto. Io mi unirò a questo e andrò qua sopra, in fondo a quello. Oh, ritornatevi, allontanatevi da quelle cose. Ebbene, cosa ha fatto ciò a noi? Ciò fece quello per loro. Ciò fece rimanere loro nel deserto. Ciò ha portato noi proprio indietro nello stesso vomito da cui venimmo fuori. Noi ci siamo organizzati e ci siamo messi proprio indietro nella stessa confusione da cui noi venimmo fuori. Non comprendete che Dio non ebbe mai un'organizzazione, non ne ordinò mai una e non ne espresse mai una? Ma fu sempre contro ciò. Dio vuole guidare gli uomini. Gli uomini semplicemente non possono guidare se stessi. Loro dicono: bene, la moltitudine del consiglio. Ciò provò un grande falso una volta quando Giosafat andò giù e incontrò Acab, e loro disse: noi abbiamo, consultiamo il Signore. Ciò sono molto scritturale, si disse, c'è Ramonti Galat, essa appartiene a noi, Dio lo diede a noi, i figli degli ebrei dovrebbero mangiare quel grano là sopra, invece però lo sta mangiando il nemico. Non pensate che noi dovremmo salire? E Giosafat disse: un buon uomo in cattiva compagnia, questo è lo stato in cui si trova il gruppo pentecostale questa sera, gente fine, metodisti, battisti e così via. Pentecoste non è un'organizzazione, Pentecoste è un'esperienza. Molte buone persone si sono messe in cattiva compagnia ascoltando a quei dogmi e rigettando la parola. Cioè, esatto, notate. Giosafat disse: non dovremmo consultare il Signore? Gli disse: certamente, scusa, ma naturalmente io dovrei sapere ciò. Io ho 400 fini profeti ebrei qua giù, io andrò giù e li porterò. Così gli andrò giù e tutti loro profetizzavano. Sedechia gli procurò due corna e gli disse: va avanti, su, sicuro, suona logico. Loro disse: Dio ci diede il paese, quello è nostro, ma c'è qualcosa che va con esso. Tu devi ubbidire a Dio per rimanere in quel paese. Questo è lo stato in cui è Pentecoste questa sera. Voi avete disubbidito a Dio quando voi vi siete organizzati e separati in apparenza non avendo la fede. Voi potete essere pentecostali, ma voi siete di nome, ma voi dovete essere pentecostali sotto condizioni che la vita di Cristo, la parola di Dio può fluire attraverso di voi e manifestare se stessa e provare che ciò deve essere Dio e Dio operante attraverso di voi, la vita di Cristo in voi. Ebbene, noi sappiamo, vedete? Egli disse: bene, tutti loro dissero: sali, Signore è con te, sali e spingi lontano dal paese, esso appartiene a noi. Ed ecco, ciò non suonava proprio giusto per Giosafat. Egli era un uomo spirituale, egli disse: non ce n'è qualcun altro che noi potremmo consultare? Perché consultare quando qui un'intera organizzazione adesso con tutti i vescovi e presbiteri e tutti gli altri? Loro stanno tutti qui fuori.
fuori, perché prenderne di più? E gli disse, ma certamente, ce n'è uno ancora. E gli disse, sì, io ho uno che potrei consultare, ma io lo odio. Sì, perché? Certamente che lui lo odiava, egli era un vero profeta. E gli disse, egli è Ilme, figliolo di Michele, l'organizzazione l'ha buttato fuori molto tempo fa, non avere nessuna comunione con lui. Allora odiamolo. E gli disse, io lo odio. E gli disse, non dica così, re, ma odiamo quello che gli ha da dire. Allora alcuni degli anziani corsero su e gli disse, tutti i vescovi, ognuno di loro ha detto questo e questo, e tu devi dire la stessa cosa. E gli disse, io dirò semplicemente quello che Dio mette nella mia bocca. Amen. Oh, noi dovremmo avere il fratello Zepp qui adesso per cantare cori di amen per noi. Sì, signore, dite quello che Dio mette nella vostra bocca e voi non direte mai nient'altro che la sua parola. Un profeta è uno scruto avanti, lo stesso come avanti scruta. È vero. Allora egli disse, io dirò quello che Dio dice. Allora egli verificò la sua visione. Lasciatemi avere questa sera per vedere quello che il Signore dice. Il giorno dopo egli uscì e aveva così, dice il Signore. Come mai? Egli lo verificò. Egli sapeva che quel vero profeta prima di lui a cui venne la parola del Signore doveva aver ragione. Egli maledisse Acab, gli disse che i cani leccherebbero il suo sangue e Izebel sarebbe disseminata sui campi e così via. E sapeva che nulla di buono poteva venire fuori da quella cosa. Acab era una ipocrita. Io vi dirò che Dio non benedirà mai la Chiesa fino a tanto che lei si organizza e mette su stessa da parte che Dio ha provato giù attraverso il tempo di aver maledetto. Mostratemi un gruppo di persone dove Dio suscita un risveglio giù attraverso i metodisti, i battisti, presbiterani, luterani, campelliti, qualunque esso poteva essere. Quando egli risuscitava un gruppo di persone e iniziava un risveglio, quando loro si organizzavano, loro morivano e non ritornavano mai indietro. Come può Dio benedire quello che lui ha maledetto? Oh, ritorna a Louisiana, l'anno del giubileo è in corso, ritorna al tuo, ritorna alla tua eredità. Certamente. Notate, egli andò lassù sulla collina ed egli perse la sua vita proprio così, poiché notate che Michele espresse la sua profezia e sapeva che la sua visione comparava esattamente con la parola del Signore. Certamente. Cosa ha causato ciò a noi? Ha causato la stessa cosa. Noi abbiamo preso una moltitudine di consigli di sicurezza. Quello va in un altro posto della scrittura. Io posso dire Giuda andò e si impiccò e tu vai e fai lo stesso, ma ciò non si applica giusto nella scrittura. Tu hai da fargli dire giusto esattamente quello che essa dice, non un'interpretazione privata. Leggila giusto nel modo che si legge, questa è la maniera in cui deve essere fatto. E allora tu tornerai sempre dietro a ciò e Dio ha da onorarlo e gli veglia sulla sua parola per adempiere le sue promesse. Cosa ha causato ciò a noi? Ciò ha indebolito la nostra fede. Io ho una lista di cose scritte qua giù, 10 pagine, cosa ciò ha causato a noi, esalterò parte di loro. La prima cosa, ciò ha indebolito la nostra fede perché ci ha separati, noi abbiamo visto una... 10 pagine di cosa ci ha causato a noi, io salterò parte di loro. La prima cosa, ci ha indebolito la nostra fede poiché ci ha separati. Noi abbiamo visto un altro fratello su un'altra organizzazione parlare in lingua, ricevere lo Spirito Santo e fare le stesse cose che noi facciamo, e tuttavia ci fu insegnato che egli è un vecchio ipocrita perché egli non credette nel nostro gruppo. Noi non siamo divisi, noi siamo tutti un corpo, noi siamo uno in speranza e dottrina, la Bibbia, uno in carità. Ciò ha indebolito la nostra fede, ci ha paralizzati. Sì, Signore, cosa fece ciò? Ciò produsse polli da aquile, uccelli legati alla terra da uccelli celesti. Un pollo è un uccello, è vero, ma esso è legato alla terra. Egli mantiene il suo nido qua giù, dove ogni donnola che viene a far visita uccide le sue ove e prende i suoi piccoli e altre cose. Ma non un'aquila, essa lo costruisce così alto lassù che nulla può toccarlo. Dio paragona il suo popolo eletto alle aquile, sapete, ciò è vero. E noi abbiamo un gruppo di polli pentecostali e non aquile. Cosa lo ha prodotto? Noi diamo loro nutrimento per polli, ciò lo ha causato. Qualche genere di credo o denominazione e non la parola del Dio vivente. Noi l'abbiamo spremuta e trasformata e ne abbiamo fatto quello che volevamo fare da essa per farne un'organizzazione. Abbiamo aggiunto dogmi esattamente come fece la Chiesa romana, la stessa cosa. Nessuno meraviglia che era la madre delle prostitute. Sì, Signore, loro danno loro nutrimento da polli, credi denominazionali, loro hanno vissuto di quello, quello è tutto ciò che loro conoscono. Loro sono legati alla terra, loro non sanno come sollevare i loro piedi e alzarsi alla presenza di Dio e rivendicare vittoria. Loro non sanno come gridare le loro di Dio, loro non sanno come accettare la guarigione divina. Tu puoi discorrere con loro, loro ragliano come mulo, loro non sanno niente riguardo a ciò. Ma perdonatemi se ho detto qualcosa di male, io non intendo dire qualcosa di male, io intendo fare un rapporto. La gente con cui tu parli intorno alla guarigione divina, loro voltano la loro schiena. Tutti, persino i nostri pentecostali gruppi, stanno rinnegando ciò. Lo sapevate che la Chiesa Cattolica Romana era al principio la Chiesa Pentecostale? 2000 anni l'hanno portata tanto lontano. Lasciate che questa organizzazione pentecostale corra nella maniera che è accaduta. In 100 anni da essa, essa sarà peggio della Chiesa Romana. Questo è ciò che fa l'aggiungere credi e dogmi. Si producono poli invece di aquila. Dio e l'aquila Geova, tutti questi piccoli sono aquilotti. Fratello, loro sanno come seguire un percorso laggiù nel blu, soprattutto quello genere di stravaganza che continua qua giù. Loro non vogliono nessuna delle vostre assemblee di cortile. pianeti rovolano in alto nei luoghi celesti dove sono le stelle, respirano l'aria fresca della purezza. Sì, signore, oh sì, loro hanno modernizzato le nostre assemblee, quello è ciò che loro hanno fatto. È un'altra cosa, loro hanno fatto, loro hanno portato immoralità alle nostre donne. Esattamente. I nostri uomini, i nostri fratelli, mettono loro nelle denominazioni e dicono, se noi comunichiamo, vi togliamo la vostra carta di associazione, bene, voi non potrete più predicare a nessun altro perché noi vi ricatteremo e banderemo. E loro hanno paura, quello fa di lui un bollo. Fratello, liberatene, torna indietro, quello è il giubileo, tu sei un'aquila, non lasciarti dire da nessuno che tu sei una poiana o un bollo. Scusatemi, voi siete bene una poiana, anche un avvoltato. Sì, signore, tu sei un'aquila. Sì, signore, tu non ti curi dei vecchi credi morti e delle denominazioni. Torniamo indietro, noi siamo aquili. Noi vogliamo nei luoghi celesti, amen. Un'aquila può andare dove nessun altro uccello può pensare di andare. Vedere, provare a seguirlo, disintegra soltanto. Essere un uccello creato in modo particolare, sì, veramente. Io vi direi che se un uomo è nato dallo Spirito di Dio, è creato in modo particolare, uomo o donna, alleluia! Loro sono nati dallo Spirito di Dio e così conoscono come agire, come fare, come essere figli di Dio. Amen. Ciò è vero, voi sapete che questa è la verità. Sì, signore. Noi non abbiamo le nostre donne, era una vergogna per le nostre donne di tagliare i loro capelli. Loro lo stanno facendo. Era immorale per le nostre donne di portare il make-up. Loro lo fanno, pentecostali. Io venni qui non molto tempo fa a una delle nostre famose chiese pentecostali. Loro sapevano cosa stava venendo. Allora io semplicemente vado, predico la parola e io sono stato a predicarla. Ognuno di loro si alzò e andò fuori quasi. Loro non ne avevano quasi mai abbastanza per avere una scuola domenicale. Là andavano donne con i capelli corti, ricchi, se Elvis, e tutti tolti da una strada, e questa strada e quella strada, ed erano insegnanti nella scuola domenica, io dissi quel gruppo di pollo, loro non possono portare della buona carne fresca, cioè è vero, noi abbiamo bisogno di uno Spirito Santo, aquile mangiano cibo d'aquile, le aquile non vivono di credi, loro vivono dello Spirito Santo, loro vivono di Cristo. Le aquile reali di Dio, loro sono dovute nascere in modo speciale. Il pollo dice, anch'io sono un uccello, io so che tu sei un uccello, questo è vero, ma no, non sei un'aquila. Loro non lo sentono, loro non possono sopportarlo, loro non possono venire riempiti, loro semplicemente non possono prenderlo. Come mai? Loro non possono prenderlo, loro non sanno niente riguardo ad esso. Hanno solennizzato le nostre assemblee, li hanno paralizzati. Le nostre assemblee sono state paralizzate per mezzo del modernismo. Noi abbiamo grandi, grossi, fini chiese, grandi, grossi, fini organizzazioni, grandi, grossi, fini dottori di teologia. Io avevo sempre un rispetto a una piccola donna, una volta era chiamata signora MacPherson, la moglie di Ralph MacPherson, una deliziosa piccola cristiana. Io stavo seduto parlando a una collezione con uno degli uomini d'affari cristiani e noi stavamo seduti là parlando, era un pranzo, e allora il fratello Tepers mi disse, egli disse, fratello Brenham, io mi domando come mai tu non sei venuto fuori a vederci molto tempo fa. E la sorella MacPherson proveniva da un'antica famiglia pentecostale, suo padre e sua madre erano fra i vecchi pionieri di Pentecoste. E io dissi, bene, noi giungemmo a parlare intorno a un altro fratello che fondò una grande chiesa e prese quasi tutto quello che lo avevano per il tempio e tutto quello che lo fece in questo modo. Io dissi, bene, questo è proprio un po' un complimento per la chiesa qui, se loro stanno andando lassù a costruire una chiesa di $1 million e ne hanno già costituito una qui. Io dissi, bambini affamati mangiano fuori da un bidone e dall'immondizia, loro sono affamati, guarda. E quando noi giungemmo a parlare intorno a ciò, la sorella MacPherson si alzò e disse, Raff, questo è vero. Lei disse, cosa abbiamo noi qui eccetto che un elefante bianco da $1 million? Io dissi, se voi ritornate a quel vecchio Vangelo che la signora MacPherson ha presente, il battesimo dello Spirito Santo, la potenza di Dio invece del dottore in filosofia, in lettere e tutto quello genere di istruzione qua dentro.
We need a return to Pentecost.
Noi abbiamo bisogno di un ritorno a Pentecoste.
Back to the gospel.
Indietro al Vangelo, indietro alla guida dello Spirito Santo.
Yes, sir.
Sì, Signore. Andate là fuori e vedete le donne predicatrici, capelli tagliati corti, ogni genere. Voi sapete come lo fanno? Sapete cosa causa ciò? Io andai l'altro giorno quassù nel paese e io vidi una donna lassù a Los Angeles. Io stavo andando a pregare per lei. Io pensavo che lei avesse la lebbra, eppure ho visto la lebbra. Loro assomigliano a quello, verde sotto i loro occhi e tutto in quel modo. Io cominciavo a dire a salì, signore, io sono un missionario. Io ho visto dalla lebbra, ho visto la bestia, ho visto ogni cosa e non ho mai visto qualcosa come questo. Io sono un ministro, vorrebbe lasciarmi pregare per lei? Ecco arrivarne un altro che assomigliava proprio a lei. Io pensavo, aspetta un minuto. Cos'era? Ebbene, c'è una vergogna, propriamente una donna dall'aspetto simpatico, ma voi siete supposti assomigliare a un animale, qualcosa, un buon preistorico, qualcosa proveniente da qualche parte che loro chiamano Marte. Tu sei nato di nuovo, rimani su Dio, rimani nel modo che Dio ti fece, giusto? Molte di quelle donne pentecostali, quando una donna fa così, falsa nell'esteriore, l'esteriore esprime soltanto quello che c'è nell'interiore. È falsa nell'interiore, lei ha una falsa denominazione a cui rimane attaccata. Invece Cristo dovrebbe riempire la sua vita con la potenza della sua risurrezione. Invece di questo, lei ha preso qualche credo fatto dall'uomo. L'esteriore esprime sempre quello che c'è nell'interiore. L'albero viene conosciuto dai frutti che porta. Oh, ma io lo so, voi potreste pensare che io sono critico, ma io non sono critico. Io sto semplicemente cercando di dirvi quello che è vero. Guardate dove sono arrivate le nostre chiese oggi. Guardate dove noi siamo. Come mai le nostre madri non avrebbero pensato a una tale cosa? I nostri fratelli non avrebbero pensato a una tale cosa come un'organizzazione? Se voi andavate là dietro nei giorni iniziali e aveste detto qualcosa intorno a ciò, loro vi avrebbero preso in faccia e detto: noi siamo venuti fuori da quel vomito. Noi siamo venuti fuori da quelle mura. Dio ci chiama fuori. Noi non vogliamo tornare indietro di nuovo per Israele, come Israele per le pentole di carne di Egitto. Dio ci portò fuori da ciò, ma noi siamo stati desiderati di tornare indietro. Noi andammo indietro a vedere quello che abbiamo, la stessa cosa che loro hanno. Il buono non può dire cornuto all'asino, cioè è vero, la stessa cosa, sì, un caso nell'altro. Credi, altre cose ci hanno semplicemente separati. Ma fratello, io potrei restare aggrappato a ciò a molto tempo, ma non facciamolo. Lasciatemi darvi una buona notizia: questo è l'anno del giubileo. Se voi siete rimasti coinvolti in quel genere di roba, ritorniamo. Noi abbiamo un'eredità. I padri di Pentecoste combatterono per vincere il premio e navigarono attraverso mari cruenti. Non camminiamo in questo letto di fiori dell'agiatezza con unirci a qualche organizzazione, adagiarci e dire: Dio sia benedetto, io sono pentecostale. Giungiamo all'esperienza, ritorniamo a Dio, ritorniamo al cibo di aquila, ritorniamo alla guida dello Spirito Santo, ritorniamo alla parola di Dio, ritorniamo al digiuno e alla preghiera. Come mai la Chiesa ha dimenticato le riunioni di strada di molto tempo fa? La Chiesa ha dimenticato le sue lunghe notti di preghiera perché loro non possono pregare più di 15 minuti. Oh mai, quando ciò si fa è qualche piccola cosa formale, la metà di loro si addormenta. Come mai? C'è una disgrazia. Polli cercano di mangiare cibo d'acqua, non lo si può fare, non si digerirà. Ciò è vero, tu non sei fatto per questo, tu non sei fatto per la parte dura. Procura di essere fatto vigoroso. È solo modo che tu possa mai giungere a questo, è di essere nato di nuovo e cambiare la tua strada e tornare indietro. Amen. Sì signore, sì signore, è tempo di ritornare. Ritornare a cosa, fratello Brennan? Ritornare indietro all'organizzazione da cui venno fuori? No, ritornare indietro alla tua eredità, eredità che il nostro padre ci lasciò. Come fece lui? Che genere di eredità ci lasciò lui? Aspettate nella città di Gerusalemme fin tanto che siete rivestiti potenza dall'alto. Questa è l'eredità. Non vieni, unisciti a questa, tu vai a unirti a quella, vai, unisciti a questa. Aspettate finché la potenza venga dall'alto. Quanto tempo? Finché venga. Un giorno, due giorni, aspettate finché venga. Non accettate qualche piccola emozione, qualche piccola eccitazione. Aspettate lei fin quando non siate morti e sepolti, nati di nuovo da capo in Cristo Gesù, e ogni pulsazione della vostra vita sono in Gesù Cristo, così che possiate vedere la vita di Cristo riflessa giusto nel vostro vivere, nel modo che voi procedete. Sì signore, finché voi possiate trovare quella potenza come loro avevano là dietro all'inizio, indietro all'eredità pentecostale. Sì signore, questa è la vostra possessione. La denominazione non è la vostra possessione, Pentecoste è la vostra possessione, non un'organizzazione pentecostale. I vostri padri vennero fuori da una tale cosa. L'esperienza pentecostale è la vostra possessione. Esaminate voi stessi. Il suono della tromba, che genere di tromba? La parola, la tromba di Dio, lo Spirito Santo nella parola.
Il
poeta veramente espresse ciò proprio quando disse: le nazioni stanno venendo meno, Israele si sta risvegliando, i segni che i profeti predissero, i giorni dei gentili sono contati, gravati di orrori, ritornate dispersi al vostro proprio. Il giorno della redenzione è vicino, i cuori dei figli degli uomini vengono meno per la paura. Siate riempiti con lo Spirito, le vostre lampade siano ripulite e luminose. Oggi noi abbiamo predicatori morali, educati, fini studiosi, vestiti elegantemente, possono stare dritti in piedi e mai muoversi, mai avere un capello in disordine, mai sudare una goccia, giusto rimanere là e parlare e dare gli statuti della Chiesa e ogni cosa proprio così bello per 15 minuti mentre voi state dormendo. Proseguite di nuovo a casa e vi chiamate pentecostali. Fratelli, noi abbiamo bisogno di un vecchio rude predicatore fuori dal mondo che venisse fuori con un bagno di divisione, colpisca il pulpito, alleluia, unto con la parola di Dio. Egli non predicherebbe 5 minuti che lo Spirito Santo afferrerebbe la Chiesa ed essa andrebbe il resto della notte su nel divino. Sono aquile, loro non beccano sulle cose dell'aia, loro vanno su nel celeste per il loro cibo.
The sounding of the trumpet.
Il suono della tromba, sì signore, ritornate dispersi. Ma se voi avete venduto la vostra eredità, se voi vi siete venduti e avete fatto quelle cose, cosa sto dicendo? Ritornate indietro. Se voi vi siete uniti con qualche gruppo che cerca di tenervi lontano dalla comunione con altri fratelli, abbandonate la cosa, questo è giubileo.
Amen.
Io mi sento religioso.
Return, return!
Ritornate, ritornate! Questo è il giubileo, non lasciatelo sfuggire. Ricordate, non lasciatelo sfuggire. Se vi siete venduti, se siete andati fuori nel mondo, se avete peccato, voi sapevate che una volta avevate l'esperienza, voi andaste via un'isola dove non potete aver comunione con il resto di loro, voi avete fatto tutte queste cose, a me non importa quello che tu hai fatto, se tu sei un figlio, tu hai un diritto di tornare indietro, perché è il giubileo, è il tempo di giubileo. Ma se tu sei comodamente sdraiato da qualche parte dentro un muro, hai annotato e ancorato il tuo nome, hai pollastrizzato tutto, non ti accadrà proprio nulla, poiché tu non l'udrai mai, te ne uscirai e dirai: ebbene, io credo che ciò andava bene, io l'ho già udito ciò. Vedete, vai a casa, ci dormi solo e ti alzi il prossimo giorno. Ma la convinzione non si addormenta, la parola di Dio non te ne libera. Se tu sei un'aquila, tu hai afferrato qualcosa. Questo suona sacrilego, io spero, non intendo ciò in quel modo di voi, ma io non mi propongo ciò. Come l'allevatore mise la chioccia, egli aveva, non aveva, egli aveva abbastanza uova sue da collocare, mancandone una, egli mise un uovo d'aquila sotto di essa. Quando quella piccola aquila fu nata, essa sembrava la cosa più strana mai vista in mezzo a quei pollastri. Essa è uno strano uccello, senz'altro, è così. La vecchia chioccia chioccerebbe e mangerebbe quasi ogni cosa, quel piccolo tipo, quella non era una dieta per lui. Egli proprio non poteva sopportarlo, ed egli udì il chiocchiare della chioccia. Cosa significa ciò? Noi abbiamo spuntini di torte, montani, danzi, imbrogli. Vedete, egli è un'aquila, egli proprio non potrebbe comprendere quella roba. Un giorno la vecchia madre andò alla ricerca di lui, deve essere stato l'anno di giubileo per piccolo amico. La vecchia madre arrivò e gridò, e gli guardò su e disse: quello suona giusto. Egli udì qualcosa. Lei disse: figlio, tu non sei un pollastro, tu sei un'aquila, vieni fuori da ciò. Lui disse: mamma, come vengo fuori? Lei disse: batti semplicemente le tue ali, questa è la tua liberazione data da Dio, tu sei nato un'aquila, tu hai un'eredità. Sali perciò più in alto, vieni fuori da quella roba, ritorni indietro. Egli fece 4-5 colpi tale, quando lui lo fece, sistemò proprio giù su in un posto nel recinto, proprio nel mezzo dell'organizzazione pentecostale. Lei disse: figlio, tu dovrai saltare più in alto che quello, altrimenti non posso raggiungerti. Al prossimo salto egli si posò sulle ali della sua mamma e andò su nel celeste. Questo è l'appello di oggi, fratello, ritornate indietro, voi non siete pollastri, voi siete aquile, ritornate indietro, sì signore. Ebbene, noi sappiamo che ciò è la verità. Ebbene, le trombe stanno suonando, questo è il suono, e questo è il 50° anno. Voi avete udito questo vecchio patriarca questa mattina attraverso questi messaggi, quello che era. Io vi sto dicendo questa sera che la promessa è per adesso, ritorniamo indietro. Paolo disse in Atti, no, in Corinzi 14:8, se la tromba dà un suono incerto, chi si può preparare? Non abbiamo grandi uomini che attraversano il mondo oggi, tutte le chiese si organizzano insieme come una grande macchina politica, gente viene fuori come qualche grande regime venendo adesso, e per prima cosa si sa, i metodisti prendono i loro e vanno in quella direzione, i battisti prendono i loro e vanno in quell'altra direzione, e lui non sa quello che l'altro sta facendo. Santa misericordia, non è così, la tromba da un suono incerto, vieni, unisci da questo, credo, vieni, unisci da quello, e la Bibbia dice qualche altra cosa. Sì signore, se la tromba non dà un suono certo, non si sa per che cosa prepararsi, ma se voi vedete la tromba di Dio suonare la parola di Dio, e Dio fermare la consegna e con miracoli come egli disse che farebbe, ciò è giusto. Se la tromba dà un suono incerto, il comandante non confermerà la chiamata. Oh fratello, quello era uno stomaco pieno. Il comandante non confermerà la chiamata, perché egli disse in Marco 16: in tutto il mondo questi segni seguiranno coloro che credono. Quello è il comandante. Nel mio nome loro cacceranno i diavoli, loro parleranno con nuove lingue. Alleluia! Quella è la chiamata. Il comandante disse: io confermerò loro attraverso ciò. E gli disse anche in Giovanni 14:12, il comandante disse: colui che crede in me, non colui che dice che ti crede, colui che crede in me, le opere che io faccio le farà anche lui.
Amen.
Queste sono certe. E gli disse a quei giudei, disse: come mai tu sei un uomo e ti fai Dio? E gli disse: se io non faccio le opere di mio padre, allora non credetemi.
Amen.
Prendiamolo per una chiesa. Gloria. Giusto. Questi segni seguiranno coloro che credono. Su e giù attraverso la Louisiana, immaginino una vecchia Ford modello T con abiti avvolti, su assicurati con fili. I vostri padri andavano predicando ciò contro questi dogmi che voi avete aggiunto adesso. Uscite da ciò.
Return. Come back.
Ritornate, ritornate. Pentitevi, ritornate indietro da dove voi veniste. Questo è l'anno del giubileo. Questi segni seguiranno coloro che credono. Sì, Signore.
Oh,
lasciatemi questo. Questo è registrato. Io lo so. Tu, ricca chiesa di Laodicea, disse, io non ho bisogno di niente. Tu sai che la Bibbia dice che tu saresti stato in quella condizione. Disse, tu sei tiepide. Ebbene, tu dici, noi gridiamo e lodiamo Dio. Oh, sì, Israele fece lo stesso e fece un tale terribile errore. E ciò non lo è. Io intendo quel zelo ardente per Dio. Nulla può fermarmi. Guardate là, Ebrei 11, dove soltanto un cenno a quei patriarchi da Dio. Loro sottomisero regno, operarono giustizia, chiusero le fauci dei leoni e scamparono al fuoco. Le cose che loro fecero per fede, semplicemente a un cenno di Dio. Oggi Dio può mandare un predicatore e battere la parola così duramente che più non si può e noi ci addormentiamo, ci svegliamo e usciamo. Nessuna meraviglia che voi siete rinchiusi là dentro. Le chiese, io so che ci hai registrato, già andai in molti paesi, vedete, questo va dappertutto nel mondo, perché noi abbiamo una vendita di cassette completamente intorno al mondo, vanno a missionare in tutte in zone straniere e io intendo ognuno. Sì, Signore, di tornate, questo è il tempo di tornare mentre la chiamata sta venendo. Sì, Signore, questi segni seguiranno i figli, non gli schiavi, non schiavi, non servi, ma figli. Questi segni seguiranno i credenti. E nessun uomo può dire a Gesù che Gesù è il Cristo, soltanto attraverso lo Spirito Santo. Cioè, tu potrai.